di nuovo in diretta qui su Inquieto dalle 10 e partiamo dalla notizia che è arrivata questa mattina in redazione. La polizia di Catanzaro ha arrestato su disposizione della DDA esponenti di rilievo e affiliati della cosca Gallelli, operante nel comprensorio del basso versante ionico catanzarese. Queste persone sono ritenute responsabili di numerosi episodi estorsivi ai danni di un'impresa agricola appartenente a una nota famiglia di latifondisti. Dalle indagini condotte dalla squadra mobile di Catanzaro e coordinate dalla DDA è emerso che il capo cosca Vincenzo Gallelli, di 74 anni, sin dai primi anni 90 avrebbe imposto la guardiania sulle proprietà di una nota famiglia di Badolato, fissando anche le modalità di sfruttamento dei terreni e costringendo di anno in anno gli imprenditori a concederli a pascolo ed erbaggio ai propri familiari, nipoti e pronipoti, impedendone in tal modo il libero sfruttamento commerciale da parte dei legittimi proprietari. La pressante condizione di assoggettamento e omertà imposta ai titolari dell'azienda, realizzata anche con sistematici danneggiamenti alle strutture dell'impresa, li aveva costretti a modificare e rivedere i termini e le condizioni contrattuali stabiliti con altri operatori agricoli, la cui presenza doveva rappresentare una sorta di argine alle pretese e ai condizionamenti di Gallelli. I particolari dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11 nel complesso polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro. Saranno presenti il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri e gli aggiunti Vincenzo Luberto e Vincenzo Capo Molla. Ma intanto noi andiamo a sentire proprio sull'operazione le dichiarazioni che pochi minuti fa il capo della squadra mobile di Catanzaro Nino De Santis ha rilasciato al TGR Calabria.
Certamente sì, anche questa mattina ce n'è stata un'ulteriore prova. Noi abbiamo portato a termine un'operazione nei confronti di un gruppo di malavitosi aderenti all'Ndrangheta o contigui alla medesima ed operanti nel comprensorio del Soderatese, nella zona di Badolato. Sono tutti responsabili di estorsione e tentata estorsione ai danni di una famiglia di imprenditori agricoli della zona con importanti tenute nell'area appunto di Badolato, ai quali è stata imposta per quasi un ventennio una guardiania sui loro terreni e che mano a mano sono stati di fatto spossessati dei terreni medesimi sui quali queste persone hanno esercitato una sorta di dominio, stabilendone le sorti e individuando anche a quali altre destinazioni dovessero essere appunto adibiti. Questa mattina sono state tratte in arresto 7 persone, tutte destinatarie di ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ovviamente di un'operazione significativa, perché testimonia di come la 'Ndrangheta, nonostante si sia evoluta in un'organizzazione criminale transnazionale dedita a traffici di altissimo livello, mantenga ben salde le sue radici sul territorio allo scopo di controllarlo.
E un'altra notizia giunta pochi minuti fa arriva sempre dalle parti del Catanzarese, in particolare a Lamezia Terme, dove un ex consigliere comunale è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Catanzaro con l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'uomo, 49 anni, avrebbe rivolto attenzioni sessuali nei confronti di una minorenne. In particolare, a seguito di indagini eseguite dalle Fiamme Gialle, sono emersi alcuni episodi di cui si è reso protagonista L.M. di Lamezia Terme, già consigliere comunale del disciolto comune lametino. Il consigliere, l'ex consigliere, avrebbe in più circostanze rivolto pesanti attenzioni sessuali nei confronti di una persona minorenne all'epoca dei fatti, poco più che 14enne. Dalle attività investigative disposte dalla Procura della Repubblica ed eseguite dai militari della Guardia di Finanza di Catanzaro è emerso la conferma del quadro accusatorio che all'esito di ulteriori indagini ha determinato il Procuratore della Repubblica a emettere il provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti dell'uomo. Il provvedimento è stato eseguito nella nottata odierna dai finanzieri del GICO del Nucleo di Polizia Tributaria di Catanzaro che hanno associato l'indagato presso la competente casa circondariale, che tradotto dal verbalese della Guardia di Finanza l'hanno portato in carcere. E torniamo anche oggi in uno spazio che, come sapete, a cui non rinunciamo mai, quello in cui si parla della sanità e, ahi noi, lo facciamo quasi sempre in chiave negativa. Questa volta lo facciamo quasi scherzandoci su, perché su Gazzetta del Sud c'è un articolo in cui si parla del decimo compleanno amaro per il nuovo ospedale della Piana. E se pensiamo che stiamo parlando di niente praticamente, perché non è stata posta neanche una pietra in quel terreno, la notizia più che simpatica è davvero amara, e vediamo infatti come imposta l'articolo il collega Ivan Pugliese. Un decimo compleanno amaro per il nuovo ospedale della Piana, quindi ripetiamo per il nulla in questo momento. Il progetto definitivo si sarebbe dovuto approvare entro questo mese. Il 7 dicembre 2007 l'accordo di programma per il nosocomio da costruire a Palmi, e così attacca Ivan Pugliese il suo pezzo. 10 anni oggi. È una ricorrenza amara quella che si celebra a Palmi, relativa ai 10 anni trascorsi in attesa della realizzazione del nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro. Esattamente 10 anni fa, era il 7 dicembre del 2007, si dava il via al procedimento per l'ospedale con l'accordo di programma Ministero-Regione. All'appello, secondo le ultime notizie diramate, mancherebbero ancora l'approvazione del progetto definitivo e di quello esecutivo, senza che sia stata fatta, salvo diverse indicazioni degli organi preposti, la conferenza dei servizi necessari alla prosecuzione dell'attività. Nei mesi scorsi, nell'incontro alla presenza del governatore Mario Oliverio, al quale ha preso parte anche il sindaco Giuseppe Ranuccio, erano arrivate rassicurazioni circa l'iter per la realizzazione del nuovo nosocomio, che sarà tenuto sotto controllo anche dal tavolo permanente che è stato istituito in quella occasione. Effettivamente un tavolo permanente ci voleva, perché in Calabria se ne fanno davvero pochi e sono sempre molto costruttivi, nel senso che quasi mai approdano a nulla. Poi poco o nulla è stato dato sapere al riguardo, con il cantiere non ancora aperto e l'incertezza sull'avvio effettivo dei lavori. Il progetto preliminare del nuovo ospedale risale al mese di luglio del 2011, approvato dal commissario delegato. Scusate. Lo stesso prevede che la nuova struttura abbia una dotazione di posti letto di 314, oltre a 38 posti tecnici, per un totale di 352. L'investimento complessivo ammonterebbe ad oltre 150 milioni di euro, comprendenti la base di gara per l'affidamento della concessione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione dei servizi non sanitari del nuovo ospedale. Nell'aprile del 2015 era arrivata la sottoscrizione del contratto di concessione tra Regione Calabria, ASPI di Reggio Calabria e la società ospedale della Piana di Gioia Tauro. Nel mese di novembre dello stesso anno, la comunicazione da parte della prefettura di Catania del provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della Tecnis, la società aggiudicatrice del bando, nominando al contempo l'amministratore per la gestione straordinaria e temporanea. Il 20 ottobre del 2016, a seguito della revoca dell'interdittiva antimafia della Tecnis in prefettura Reggio Calabria, era stato sottoscritto il protocollo di legalità tra Regione, ASP e prefettura. Sempre ad ottobre aveva emesso il relativo ordine di servizio il responsabile del procedimento, che ha stabilito l'avvio della progettazione definitiva. Ci rendiamo conto che è molto pesante leggere queste date, ma in realtà è un iter su una cosa che al momento non è approvata assolutamente a nulla. Restano maggiori difficoltà, scrive ancora Ivan Pugliese, nella realizzazione dei passaggi che erano stati resi noti nello scorso mese di marzo, relativi alla consegna del progetto definitivo e alla convocazione della conferenza dei servizi. E secondo quel cronoprogramma, la consegna del progetto esecutivo era prevista per il mese di novembre, mentre entro dicembre sarebbe dovuta arrivare l'approvazione del progetto. L'avvio dei lavori strutturali sarebbe previsto entro la metà del mese di gennaio del 2018, e quindi l'ospedale nuovo di Palmi, l'ospedale della Piana, festeggia i suoi 10 anni, e li festeggia in un modo davvero strano, perché li festeggia senza che sia stata posta una pietra e sostanzialmente, da quello che abbiamo letto, senza che anche l'iter sia giunto a compimento. Quindi in Calabria nel 2017 in 10 anni non si riesce a chiudere neanche un progetto. E che la situazione nella Piana non sia nella Regione Calabria sulla sanità non sia una situazione positiva, ce ne accorgiamo tutti i giorni da questa trasmissione, in cui sempre una notizia sulla sanità riusciamo a non farla mancare. Ma andiamo a sentire cosa dice Carlo Guccione, il consigliere regionale del PD, che ha una posizione abbastanza condivisibile. Ci sbilanciamo, lo diciamo senza problemi, perché dice: questa sceneggiata, ormai sempre meno napoletana e sempre più melodrammatica, a cui sono costretti ad assistere i calabresi, peggio ancora se malati e desiderosi di cure, deve finire qui. Non fa più ridere nessuno. La sanità di Calabria, la stessa che ieri il quotidiano nazionale Il Mattino inserisce tra le più mortali del paese, e questo dovrebbe essere il dato che dovrebbe far riflettere tutti e chiamare tutti a una presa di coscienza seria, è letteralmente ostaggio di un conflitto istituzionale senza precedenti che dura ormai da 3 anni. Ora basta. Chi si nutre di senso di responsabilità, scrive Guccione, faccia qualcosa. Chi ha potere decisionale e quindi doveri, intervenga subito. Così il consigliere, appunto, Carlo Guccione, a conclusione dell'ennesima giornata d'attesa in merito alle sorti della sanità in Calabria. Avantieri è andato in onda un altro capitolo della fiction, scrive ancora Guccione, in prima serata, il tutto mentre gli ospedali finanziati restano solo sui plastici. No, altri festeggiano anche i compleanni, 10 per l'esattezza. I laboratori di analisi affiggono sui muri cartelli che recitano paga anche chi è esente perché privi di convenzione, e nei pronto soccorso degli hub si sta parcheggiati sui lettini per un paio di giorni. Il governatore Oliverio, continua Guccione, esce dal colloquio con il ministro Lorenzin senza fumata né bianca né nera, ma in verità nerissima. Dice e non dice, ostenta che non intende negoziare nulla e però sospende la paventata protesta. Ma che gioco si sta giocando? Davvero Oliverio vuol far credere, principalmente a se stesso, che si esca dal commissariamento con un colpo di teatro, un gioco di prestigio tipo la rinegoziazione post mortem del piano di rientro, così da avere retroattivamente bilanci in pareggio? Ma un governatore di una regione così malmessa può consentirsi queste battaglie illusorie? E soprattutto, può esporre la Calabria e i calabresi a questi inutili stress test? Lo sanno tutti, scrive ancora Guccione, che occorre chiudere due bilanci annuali in pareggio, e questo che sta per concludersi non lo è per niente. Così come sanno tutti, spiega ancora Guccione, che occorre salire di una trentina di punti in classifica di qualità dei LEA, ammesso che le ASPE trasmettano dati che finora non hanno inviato. Inoltre, se verranno confermate le cifre dell'ultimo tavolo a Duce, il rischio è che si blocchi nuovamente il turnover e i calabresi saranno costretti a pagare aliquote IRAP e IRPEF più alte d'Italia. Senza contare che se è vera una parte del dossier consegnato da Scura al capo di gabinetto del ministro, altri organi dello Stato dovranno poi stabilire che fine hanno fatto i soldi del fondo sociale impastati a quelli della sanità. Occhio e croce, giusto se ci si mette a remare tutti insieme nella stessa direzione, guidati dal raziocinio, non se ne esce dal commissariamento prima di 3 anni e comunque non prima della chiusura dell'esercizio del 2019. Ma allora, di che stiamo parlando? Che partita è questa che si sta giocando sulla pelle dei calabresi? E questa è la parte, diciamo, più incisiva del comunicato di Carlo Guccione, che al di là dell'attacco al presidente della giunta regionale, che può essere come dire, dettato da motivi politici, dopo che lui è stato rimosso dalla giunta regionale, vive in questo il consigliere Guccione vive in questo stato di come dire, maggioranza, ma in maniera molto critica e pungolando spesso e volentieri il governatore, però nei contenuti c'è poco da eccepire. Scrive ancora Guccione, avendo anche intuito il tenore della difesa del commissario Scura e avendo ben compreso l'inevitabile decisione del Consiglio dei Ministri, dal commissariamento non si può uscire, meglio sarebbe per tutti giocare allora a carte scoperte, definitivamente. Questo conflitto tra Oliverio e Scura genera solo danni e confusione, incomunicabilità gravissima che si riflette sull'ostracismo tra i palazzi al prezzo di dati che non vengono trasmessi e dispetti da cortile. Il tutto naturalmente sempre sulla pelle dei calabresi. L'incrocio che si apre a semaforo lampeggiante a tre vie che si intrecciano. Eliminato dal campo il livello tecnico della faccenda, lo ripetiamo ancora una volta, scrive Guccione, dal commissariamento al momento non si può uscire, resta nell'arena solo quello politico che poi è alla base di tutto. Se resta Scura al vertice dell'ufficio del commissario, qualcuno da Roma convinca Oliverio a non mettergli più contro il dipartimento e le ASPE. In ballo c'è la salute di tutti e chi governa dovrebbe averlo bene in mente, che si collabori una volta per tutte così di uscire al più presto da questo imbuto del commissariamento, che non vede però il livello politico calabrese estraneo da responsabilità. Come dire, la Calabria c'è finita da sola nei guai. Se il governo decide invece che la frattura, anche per personale tra Oliverio e Scura non è più sanabile, al punto che si chiede al commissario di prestare servizio altrove, sempre qualcuno da Roma dica una volta per tutte se deve essere Oliverio o no il prossimo commissario. La legge glielo consente. Il profilo istituzionale assunto negli ultimi periodi sulla vicenda un po' meno. E se non dovesse essere il commissario, sempre questo qualcuno da Roma spieghi almeno a Oliverio il perché, almeno a lui. Ma nessuno si illuda di ricavarne benefici dal gettare la palla in calcio d'angolo, rinviando alibi e moventi nel campo di Alternativa Popolare, il partito del ministro Lorenzin. Oliverio, fino a prova contraria, porta la maglietta del PD e non ci pare che il partito di Renzi non abbia quote importanti nel governo di Gentiloni. Quindi niente scuse. Se Oliverio non è gradito al vertice della sanità di Calabria, che si abbia il coraggio di dirlo e il decisionismo che la delicatezza del momento impongono, così da nominarne, se necessario, anche un altro ancora di commissario. Parole molto chiare quelle di Carlo Guccione, che sostanzialmente dice: il commissariamento non si può al momento interrompere, di conseguenza o resti Scura e se però la smettono Oliverio e Scura di farsi dispetti e soprattutto gli uffici comincino a collaborare, o si tolga Scura e si nomini commissario Mario Oliverio, oppure si nomini un terzo commissario, ma il PD abbia il coraggio di spiegare perché non vuole far diventare commissario il presidente della giunta regionale Mario Oliverio. Parole chiave, l'abbiamo fatta molto lunga, ma come sapete il tema della sanità è un tema molto importante che i calabresi continuano a pagare sulla propria pelle.